Colpo di Covid. L'Italia che resiste.
Buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, questo è Colpo di Covid, mezz'ora dal vivo, giovedì sera, per parlare di tutto ciò che gira attorno alla pandemia. Abbiamo parlato nelle ultime puntate di temi locali. Come sapete, lunedì prossimo ci sono le riaperture, ci sono anche le polemiche per il coprifuoco. Sono temi che affronteremo settimana prossima, questo dopo, appunto, dopo che saranno avvenute le aperture. Oggi invece abbiamo una puntata internazionale, anzi una puntata europea, che in realtà non sarebbe internazionale, perché l'Europa dovrebbe essere, diciamo, la nostra casa comune. Quindi abbiamo come ospite centrale di questa puntata il nostro esperto Giacomo Riccio. Buonasera Giacomo.
Buonasera Alfredo, buonasera a tutti.
Un volto, una voce ormai conosciutissima dai nostri ascoltatori, dei nostri ascoltatrici. E poi un po' che non parlavamo d'Europa, ma a questo punto dobbiamo parlare, ci sono dei temi importanti che ovviamente ci riguardano. Sentivo stasera l'anticipazione sui cambiamenti del recovery plan tra il governo Conte e Draghi, ma anche quello sono ancora in discrezione di stampa, quindi ne parleremo poi quando sarà, diciamo, pubblicato ufficialmente, anche per capire come poi questo sarà recepito in Europa. Ma cominciamo da un fatto, se vogliamo anche di colore, ma che in realtà ci dà un po' il termometro della situazione dei rapporti internazionali dell'Europa anche coi vicini, perché parliamo dei rapporti tra Europa e Turchia. Ne abbiamo già accennato nei nostri spazi di informazione, il famoso Sofagate. Ecco, Giacomo, partiamo con questo.
Sì, il Sofagate è una nota di colore, il colore qui è il nero, quello della vergogna, almeno in questo caso, perché se non altro ce la siamo giocata molto male come Unione Europea e come europei. Cerchiamo di dare un po' di contesto. Il Sofagate è di fatto lo scandalo del sofà, propriamente detto in italiano del divano, che fa riferimento all'episodio del 7 aprile ultimo scorso, di fatto un episodio in cui in realtà è abbastanza conosciuto, ma lo ribadiamo, il presidente Recep Erdogan ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ad Ankara in Turchia e ha incontrato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Peccato che l'incontro sia avvenuto, diciamo, con un'evidente disparità di trattamento. Charles Michel sedeva sulla poltrona presidenziale a fianco alla poltrona del presidente Erdogan, e invece il trattamento riservato alla presidente della Commissione, che per i trattati europei in realtà ha un ruolo paritario rispetto al presidente del Consiglio europeo, è stato quello in primo luogo di lasciarla in piedi, e successivamente si è dovuta adagiare sul divano. Ovviamente sono emerse critiche non solo per il comportamento da parte di Erdogan, da chiarire sullo sfondo vi era l'uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul, quindi diciamo che rientrava un po' nel quadro. La convenzione di Istanbul protegge diciamo, è una convenzione che si pone l'obiettivo di tutelare le donne dalla violenza, e la Turchia ne è uscita a marzo del 2021. Ovviamente questo ha portato anche a una serie di obiezioni da parte degli stati membri dell'Unione Europea. Tutto ciò ha portato a un grande scandalo all'interno delle istituzioni europee. Sono stati convocati i capigruppi convocati il Presidente del Consiglio europeo e la Presidente della Commissione europea dai capigruppi del Parlamento europeo, e di fatto c'è stato un incontro in cui hanno ammesso, e soprattutto ha ammesso Charles Michel, perché tra l'altro lui ha avuto anche un ruolo passivo e quindi attivo nell'offesa alla Presidente della Commissione, ha avuto un ruolo evidente. Si è trattato di fatto di un incidente molto imbarazzante. La Presidente di Commissione, stizzita, ha ricordato che le tre istituzioni giustamente dovrebbero essere su un piano di parità quando si tratta di paesi terzi, ma poi si è parlato anche di umiliazione e solitudine come donna e come rappresentante del genere femminile in quel consesso. Quindi di fatto, oltre all'offesa all'istituzione, vi è poi anche questo aspetto che non è di poco conto. E sicuramente Michel non ha fatto una gran figura, si è scusato di fronte ai leader politici, il presidente dell'Europarlamento David Sassoli ha aperto la seduta sottolineando queste mancanze e ricordando che è necessaria una visione strategica e coordinata da parte delle istituzioni europee, perché non possiamo permetterci di fare queste figure all'estero. Diciamo che il presidente Michel non ha comunque non ha fatto quanto richiesto, cioè non si è scusato così a fondo, perché poi ha scaricato un po' le colpe sul protocollo del Consiglio, dicendo che di fatto non erano stati avvertiti, che non c'erano tre poltrone ma soltanto due. Queste sono minuzie, di fatto la questione è di sostanza.
C'è anche però una lettura che arriva da qualche parte, che dice che al di là del discorso femminile, su questo non possiamo avere dubbi, sulla considerazione di Erdogan, visto le sue posizioni in generale, ma che volesse significare anche che lui, diciamo, considera più importante il rapporto con gli stati, con i governi che sono rappresentati da Michel, piuttosto che con la Commissione, che è un organo politico ad hoc, che è creato appunto a Bruxelles per governare l'Europa, ma che, come sappiamo, non ha un grande rapporto, o diciamo non corre buon sangue con Erdogan. Cioè che c'è anche un discorso, diciamo, di scelta tra due interlocutori a parità di dignità, quello che lui ritiene più importante, perché rappresentante degli stati, non rappresentante di un organismo politico.
Sì, assolutamente sì, anche questa lettura può essere effettivamente una lettura tutto sommato fondata. Va detto anche che le stangate o le risposte negative o le frecciate finora arrivate alla Turchia, per vari motivi, dal trattamento dei migranti al rispetto dei diritti civili, dei diritti umani e così via, sono sempre arrivate di fatto dalla Commissione europea e non già dall'organo politico, quindi effettivamente anche questa è una lettura tutto sommato corretta.
Non lo sapremo mai, perché Erdogan non lo dirà mai, ovviamente, neanche meno a noi. Però parliamo di un tema del quale avevamo già parlato con te l'ultima volta che eri stato nostro ospite su Magazine, che è il nostro contenitore settimanale di informazione. Il tema delle vaccinazioni, che come sappiamo in Europa non vanno benissimo. C'è stato già un mezzo mea culpa da parte della von der Leyen, appunto. Sappiamo che c'è un gruppo di paesi che vorrebbe denunciare AstraZeneca per motivi contrattuali di non rispetto dei contratti. Ecco, sappiamo tutta una serie di cose. Sappiamo che il vaccino Sputnik russo, che ormai pare abbia superato tutti i problemi o tutti i dubbi rispetto alla validità, perché ormai ci sono, diciamo, è validato in 40 paesi, dove è stato, compresi due paesi comunitari, Ungheria e la Repubblica Slovacca, oltre che San Marino, che non è membro della comunità ma come se lo fosse, ma che resta lì nei cassetti, perché si prende tempo, perché ovviamente diventerebbe un concorrente per i laboratori occidentali, sarebbe un nuovo vaccino sul mercato. Ecco, rifacciamo il punto della situazione europea su questo tema delicatissimo.
Sì, rifacciamo il punto, lo facciamo nuovamente con un po' di rammarico, perché speravamo tutti che il piano vaccinale europeo, diciamo, potesse dare dei frutti migliori. L'ultima volta abbiamo parlato di cifre che di fatto non sono di tanto cambiate, questo ovviamente non è un buon segno. La media europea dei vaccinati, o meglio non già dei vaccinati completi, quindi di chi ha ricevuto due somministrazioni, ma di chi ha ricevuto almeno una somministrazione, si aggira in realtà intorno al 15%, ed è una media molto bassa rispetto ad altri stati. Si pensi al Regno Unito, che ormai si aggira attorno al 50%, e questo ovviamente è un'onta per l'Unione Europea, se non altro per come si sono lasciati Regno Unito, Londra e Bruxelles con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, e che doveva di fatto essere una condanna politica e poi anche nel concreto. Ciò in realtà non è accaduto, cioè, se non altro almeno nei primi mesi di questo 2021 il Regno Unito ha dimostrato di avere sicuramente una strategia vaccinale più strutturata strutturata e di fatto più organizzata. A poco vale poi far notare che in realtà i britannici hanno, come detto, aumentato la distanza fra le due somministrazioni, quindi in realtà è un po' gonfiato il loro dato, perché la distanza fra le somministrazioni è più ampia, quindi in realtà se si guarda poi alla completa immunizzazione, il Regno Unito ha una percentuale inferiore rispetto alla media europea, però di fatto avere già metà della popolazione con una prima somministrazione è un risultato sperato da parte dell'Unione Europea, ma non raggiunto, invece raggiunto da parte del Regno Unito. L'idea iniziale ovviamente era corretta, quella comunitaria, di una strategia centralizzata, un approccio centralizzato. Abbiamo parlato dei 2,7 milioni dell'Emergency Support Instrument, che serviva a centralizzare l'acquisto per poi distribuire in base sia alla popolazione sia poi alle esigenze, all'emergenza dei singoli casi. Vi sono stati degli acquisti, ne abbiamo parlato in precedenza, quindi non mi dilungherò sui singoli accordi con i singoli fornitori. Vi sono però state anche molteplici difficoltà e molteplici problematiche, soprattutto legate in primo luogo al fatto che da un lato vi era la solidarietà comunitaria, ma dall'altro un mercato che non fa sconti, e quindi di fatto mentre noi abbiamo esportato 43 milioni di dosi di vaccino, di cui 11 tra l'altro al Regno Unito, il Regno Unito ha esportato 0 milioni di dosi, altrettanto ha fatto gli Stati Uniti, e questo sì, se non altro fa comprendere anche che qual è lo stato delle cose, c'è una guerra, una guerra dei vaccini, quella in corso. Ricordiamo anche il caso dei side contracts, quindi di fatto contratti comunitari, ma anche al contempo l'esistenza di contratti privati fra singoli stati membri e i fornitori dei vaccini, è stato il caso della Germania, e ricordiamo anche poi il caso esemplare che ha fatto molto scandalo e clamore, quello di AstraZeneca, dove di fatto è stata data precedenza al Regno Unito alla fornitura, quindi di dosi al Regno Unito rispetto alla fornitura di dosi all'Unione Europea, nonostante i finanziamenti europei ai produttori e al produttore del vaccino, e poi la famosa clausola del contratto che abbiamo più volte citato, del best effort per rispondere agli obblighi derivanti dal contratto. Le opzioni attualmente sul tavolo un po' le abbiamo già citate in precedenza. Una improbabile è quella della nuclear option, quindi l'articolo 122, di fatto l'esproprio dei vaccini, ma è improbabile che si arrivi a tanto, in primo luogo per il potere delle case farmaceutiche. L'attività di lobbying nel senso positivo del termine è ben strutturata a livello europeo, vi sono addirittura degli accessi nelle istituzioni europee per i lobbisti. Ciò detto, evidentemente la presenza delle case farmaceutiche è qualcosa di consolidato, quindi difficilmente si arriverebbe a un'opzione del genere, ma è più uno strumento di propaganda politica per poter spaventare le case farmaceutiche. Invece è molto più probabile l'imposizione del parametro della reciprocità nelle esportazioni, quindi si potranno esportare vaccini verso paesi in via di sviluppo o con emergenze o varie difficoltà, non verso Londra o Washington, dove invece la campagna vaccinale è già a buon punto. Ecco, questo
è notizia di oggi, proprio le difficoltà del fondo COVAX, che ricordiamo è il fondo che è stato costituito per mandare vaccini, per comprare vaccini da mandare nei paesi più poveri che non sono in grado di comprarli da soli. E quello che sta venendo fuori è che sono stati molto generosi i paesi occidentali, la Germania è stata molto generosa addirittura, il Canada eccetera, ma il piccolo problema è che questo fondo ha parecchi soldi da spendere, ma non ci sono le dosi da comprare, perché mentre da un lato questi paesi donavano soldi a questo fondo, hanno rastrellato tutte le dosi possibili, e quindi adesso ci sono i soldi ma non ci sono le dosi. Davano il caso del Canada, che è stato un altro grande donatore e che al momento ha prenotato per acquistare 4 volte, cioè dosi per 4 volte la propria popolazione. Anche l'Europa, se sommiamo tutti i contratti, supera abbondantemente la propria popolazione rispetto alle prospettive d'acquisto. Quindi ecco, questo è un tema delicato, perché si diceva, se in qualche modo non ci si dà una regolata su questo tema, magari si riuscirà a vaccinare tutta la popolazione in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, ma l'Africa fino al 2020, fino al 2022, ma molto avanzato, ancora rimarrà lì in sospeso.
Infatti, no? Questo è il tema che è rimasto sullo sfondo, di cui non si è ancora parlato, cioè stiamo facendo i conti senza l'oste, e con l'oste si intende la restante parte della popolazione del pianeta, sì. Che si pensi anche all'India, ad esempio. L'India, e questo, il paradosso dell'India, l'India è uno dei principali produttori di vaccini, perché gran parte dei siti dove si producono effettivamente le dosi di vaccini sono collocate in India, per vari motivi, non ultimo ovviamente il vantaggio economico nel produrre in un paese in cui il costo della manodopera è inferiore alla media, però l'India ha una grande emergenza vaccinale in questo momento. Certo. E quindi ecco, questo è un altro elemento. Mi permetto di aggiungere un altro aspetto relativo a una notizia recente. Si è parlato dei casi di trombosi famosi per il Johnson & Johnson, che è un vaccino particolare a monosomministrazione, l'unico con la monodose. Questo ovviamente permetterebbe una distribuzione più efficace. Il parere dell'EMA di recente è stato quello di fatto di considerare in primo luogo i vantaggi superiori ai rischi degli effetti collaterali, poi in secondo luogo si è entrato nel dettaglio dei singoli casi. Degli 8 casi citati negli Stati Uniti, mm-hmm. uno solo si è rivelato fatale, e si è ricordato anche la possibilità, l'incidenza di coagoli nel sangue per il vaccino Johnson & Johnson è dello 0,00008%, chi usa una pillola anticoncezionale ha un rischio di trombosi dello 0,05, chi fuma dello 0,8. Quindi anche questo, certo. Per cercare di smontare un po' il clamore che si è venuto a creare attorno a queste notizie.
Abbiamo parlato en passant di Germania, adesso ti porto in Germania. Anche lì avevamo parlato le ultime volte della la successione, il dopo Angela Merkel. Sostanzialmente, come sapete, Angela Merkel ha già dichiarato che non si ritira dalla politica, e di solito in quei paesi quando si dice si fa, cioè da noi un po' più opinabile, un po' più elastico il concetto, da quelle parti, come anche in Gran Bretagna, quando uno dice che se ne va, se ne va. E quindi c'è stata appunto, c'è in corso all'interno dei due partiti, perché sono due partiti in realtà che vanno assieme, no? Le partiti diverse, espressione della Democrazia Cristiana, potremmo dire noi, uno in Baviera, l'altro nazionale, ma c'è stata anche una novità importante che riguarda quello che potrebbe essere la grande rivelazione delle prossime elezioni in Germania. Lo è già stato nelle ultime elezioni, soprattutto nelle regionali, sto parlando dei Verdi, che ha deciso chi sarà la candidata a primo ministro della Germania. Quindi ecco, entriamo nel vivo della politica tedesca, Giacomo.
Sì, allora in Germania si stanno giocando più partite. Una è già stata vinta in seno alla CDU, ed è la partita vinta a gennaio da Armin Laschet, il nuovo presidente eletto della CDU, dal congresso, che ha vinto il ballottaggio con Friedrich Merz, 521 voti a 466, e tra l'altro era già stato escluso anche il terzo candidato, che aveva un'anima forse un po' più ecologista, per quanto si possa essere ecologisti nella CDU, ed era Norbert Röttgen. Quindi di fatto la prima battaglia Laschet l'ha già in parte vinta, escludendo anche quindi dalla poi candidatura finale Friedrich Merz, che era il candidato dell'ala destra, con poi il sostegno dei giovani della CDU e una falange, diciamo, dei Länder dell'est della Germania. Ha però perso la seconda battaglia, quella delle regionali, l'hai citato giustamente tu, perché di fatto i cristiano democratici a marzo nei Landtag Baden-Württemberg e Renania-Palatinato hanno, non diciamo perso, però non hanno vinto, perché hanno preso il 24, il 27,7%, lasciando quindi spazio ai Verdi e all'SPD, che è molto forte in quest'ultimo Landtag. Ciò ha posto una serie di interrogativi sia all'interno della CDU, sia all'interno ovviamente della gemella bavarese, ossia della CSU, all'interno della quale esiste una figura politica prominente, quella di Markus Söder, che sta di fatto insidiando la candidatura di Laschet. Non solo, perché ovviamente è poi necessario individuare un candidato unico per l'unione dei due partiti, e né la CDU né la CSU hanno deciso di fare un passo indietro. Quindi di fatto il confronto è fra Laschet e Söder, con la differenza che
ricordiamo che il governatore della Baviera, lui, lui,
Antonio. Tra l'altro governatore uscente,
quindi carica pesante,
quindi, assolutamente sì, infatti adesso il coltello alla parte del manico ce l'ha Söder perché non ha nulla da perdere, perché l'Hachette ha già incassato una sconfitta, quindi non può in alcun modo piegarsi e lasciare che sia il candidato della CSU a essere presentato come candidato unico. Al contempo ha anche dei falchi interni, perché lo stesso Merz non vede l'ora di poter tornare alla carica della presidenza della CDU, sfruttando quindi un'eventuale sconfitta di Laschet. Quindi sicuramente la situazione di Laschet non è favorevole, anche perché poi nei sondaggi, che valgono quello che valgono, però Söder è nettamente in vantaggio, almeno per quanto riguarda i sondaggi delle preferenze dei singoli politici. Poi bisogna vedere poi nel dettaglio come andrà.
Certo.
In tutto questo alla finestra rimangono i Grünen, non tanto alla finestra, perché di fatto sono
anche beneficiare da questo scontro in casa democristiana.
Quasi sicuramente sì, bisogna vedere come si risolverà lo scontro, però i Verdi in Germania, che hanno rivoluzionato completamente il loro paradigma da pirati anarchici ultraecologisti a, diciamo, un partito verde tendente al liberal, quindi un po' più centrista se non altro, sicuramente distante dalla prima tradizione dei Verdi e dalla tradizione dei Verdi di casa nostra sud Europa. Ecco, i Verdi sicuramente con già 11 Länder su 16 in cassaforte e con dei sondaggi che li danno fra il 23 e il 25, addirittura il 27 in alcuni casi, potrebbero essere effettivamente il partito che porta a casa le elezioni di settembre e sconfigge la CDU dopo anni di dominio. La CDU attualmente è data al 21, 22, 23, poi dipende anche dal sondaggio. L'SPD leggermente in ripresa, intorno al 13, forse anche un po' di più, intorno al 15%, ma soprattutto i Grünen hanno individuato la candidatura al 98% dei suffragi interni al collegio in Annalena Baerbock, candidata alla cancelleria, di fatto ex parlamentare europea, una figura che viene definita come stacanovista, molto competente,
anche atleta.
Di fatto una candidata, tra l'altro, che piace anche alla popolazione tedesca, in alto nei sondaggi, assieme di fatto al candidato della CSU, e ben distante, cioè ben sopra il candidato della CDU, cioè Laschet. Sicuramente i Verdi potrebbero avere una grande occasione in questo settembre 2021, ma non è detta l'ultima parola, perché ci sono poi effetti derivanti dalla politica internazionale, non ultimo il caso dell'Ucraina e di quello che sta succedendo nel Donbass adesso, che potrebbero avere un effetto boomerang in qualche modo e riportare in auge un partito come la CDU, che su temi di politica estera è sempre stato, sotto Angela Merkel, molto deciso e molto solido.
Un pronostico però possiamo fare, anzi, innanzitutto ricordiamo ai nostri ascoltatori che i Verdi del Nord Europa, che come diceva Giacomo Riccio, sono molto diversi da quelli che conosciamo noi e molto diversi da come erano loro stessi fino a qualche anno fa, sono in forte ripresa in tutto il Nord Europa, nei paesi scandinavi. 15 giorni fa i Verdi Inuit hanno vinto le elezioni in Groenlandia, che è un territorio della Danimarca autonomo e che è stato il primo governo, diciamo il primo paese, anche se non è un paese formalmente, nel quale hanno vinto i Verdi. Ma quello che è il pronostico che possiamo avanzare sulla Germania è che se i Verdi vanno molto bene, come pare, e la SPD dovesse recuperare, diciamo che è poco ma sicuro, ma nel prossimo governo della Germania ci saranno i Verdi, o con i socialcristiani o con l'SPD, ma i Verdi a questo punto diventano l'ago della bilancia veramente.
Sì, e a quel punto la Grosse Coalition sparisce un po', viene se non altro ristrutturata, perché non si potranno fare i conti con i Grünen, corretto.
Esatto. Tra l'altro poi bisogna capire chi è che prenderà un voto più degli altri, che potrebbe definire anche chi sarebbe il premier, quindi non è detto che appunto non ci sia ancora una donna in testa alla Germania, diciamo che è una possibilità in campo, non è sicuramente un'ipotesi campata per aria.
Corretto.
E non ci sono, tu parlavi dei sondaggi appunto che li danno tra il 21, il 23, il 25%, quindi una forza di tutto rispetto che è cresciuto moltissimo a livello regionale. Ma loro che rapporti hanno con, beh, ovviamente fanno parte del gruppo verde nel Parlamento europeo, ma che rapporti hanno di forza? Perché ovviamente sono diventate una potenza nel mondo verde.
Va detto che loro nel 2017 si sono attestati intorno all'8-9%, poi con le elezioni europee hanno avuto in realtà un margine maggiore, sicuramente se dovessero ottenere diciamo, la guida di un paese come la Germania, che poi ha un peso specifico non irrilevante anche all'interno del Parlamento europeo, e poi con le successive elezioni europee potrebbero giocare il ruolo di fatto di guida all'interno del gruppo dei Verdi. Va considerata anche un'altra cosa, un altro elemento: il ticket dei Verdi è composto da due persone. Noi abbiamo parlato, certo, di Annalena Baerbock, che di fatto è il front candidate, però vi è anche un'altra figura, Habeck, di fatto, che ha un ruolo complementare rispetto alla Baerbock, tendenzialmente affabulazione retorica e una forza un po' più tranquilla, un po' più carismatica, meno tranquilla e pacata rispetto a una Baerbock, magari più pacata ma più competente. E questa coppia in realtà piace molto, e al contempo non abbiamo citato un aspetto che di fatto è stato dirimente per le non vittorie della CDU alle regionali, che noi chiamiamo regionali, di fatto sono i Lander tedeschi, sono stati i famosi scandali interni alla CDU relativi, certo, alle mascherine, certo, per confermare che tutto il mondo è paese. Scandali simili a quelli nostrani si sono verificati anche proprio nei due Landtag, in cui poi la CDU ha perso punti, e a nulla valso allontanare i politici, i candidati coinvolti in questo caso.
Tanto parlavi di una coppia, ricordiamo, non è una coppia di fatto, ma i Verdi hanno inventato questa formula di due figure, un uomo e una donna, per dimostrare nei fatti la parità tra di genere, cosa che non è stata seguita da nessun altro paese, da nessun'altra famiglia politica finora, e questa è una caratteristica di questo movimento, che ha anticipato di molti anni il tema della parità di genere, che invece adesso è diventato ovviamente molto più di attualità. Grazie mille Giacomo Riccio per questa cavalcata che abbiamo fatto dal sofà dell'emiro di Istanbul in Turchia, al Sofa Gate, parlando un po' poi del punto sui vaccini, che riguarda ovviamente anche noi, per concludere con quello che a questo punto, dopo l'elezione negli Stati Uniti, diventa l'appuntamento più importante della politica di quest'anno, quando si voterà in Germania per un nuovo governo. Grazie ancora, buona serata.
Grazie a te Alfredo, buona serata a tutti.
Bene, Cristian. Alfredo, siamo in chiusura di puntata. Purtroppo, come si saranno accorti i nostri ascoltatori, mancava il secondo ospite di stasera, che avevamo annunciato sui social e nei nostri articoli, purtroppo per un problema tecnico, nel senso non siamo riusciti a fare il collegamento e non abbiamo potuto avere il senatore, presidente della Commissione Cultura, Roberto Rampi, ma lo recupereremo nei prossimi giorni, anche perché
possiamo
il tema
già
è importante.
Dirlo che settimana prossima è già impegnato per essere con noi, quindi settimana prossima l'idea è di parlare un po' di come sono andate, di come è andata la riapertura. Avremo già qualche giorno per poter fare una valutazione sul piano locale, e poi per parlare dell'altro grande tema, ovviamente, che è quello con tutti i chiaroscuri che si stanno verificando in questi momenti, perché ad esempio per il cinema all'aperto, per il teatro e per una serie di attività culturali il coprifuoco, che resta in vigore ancora fino al 1° giugno, è un problema molto serio. Quindi parleremo appunto con il senatore Roberto Rampi, che di cultura si occupa al Senato italiano. Io a questo punto ringrazio Cristian Allacqua in regia, un saluto a tutti, buonanotte, e seguiteci sui nostri programmi di informazione. Vi ricordo Magazine, che va in onda domani mattina alle 9, e noi ci sentiamo ancora in diretta giovedì prossimo alle ore 20. Grazie ancora.
Colpo di Covid. L'Italia che resiste.